Ma durante il viaggio ci fu qualche tipo di preparazione?
Oh, ci insegnavano un po' di inglese, ma tra l'altro, beh, dato che vi ho detto che fu un viaggio disastroso per noi, perché noi non avevamo personale per fare i lavori a bordo. Noi avevamo, a tutti c'era assegnato un compito. Per esempio io dovevo scopare delle scale, e poi la mia mamma fu chiamata una volta a lavare dei panni all'infermeria, e così, tutto, insomma, chi doveva servirsi a tavola, eravamo sempre persone, ti davano questi diritti, come dicevano loro, no? Niente, non c'era personale a bordo per servire a noi, noi non abbiamo fatto una gita tipo crociera, no, noi abbiamo fatto, e questo è l'ufficiale De Liro che ci accompagnava, ha detto, abbiamo pensato di fare così, perché in questa maniera possiamo, al posto del personale di bordo, portiamo più emigranti in Australia, e così. Il mangiare era pessimo, e tanto è vero che ci fu una specie di rivolta, sa, perché c'erano questi giovani anche di altre razze che, insomma, quando arrivavamo, credo fu scritto sulla stampa di, che questa gente che era arrivata aveva fatto un po' di riot, come si dice, di
ribellione.
Ecco.
E cosa pensava lei durante il viaggio? Doveva lavorare, però
doveva lavorare,
separato.
E poi non avevamo cabine, eravamo in grandi cameroni, donne e bambini in uno, uomini in un altro, sposati o non sposati, insomma, ecco, cameroni, grandi cameroni. No, un viaggio. E poi proprio a noi, sai, come ripeto, si era giovani, si cercava di passare il tempo, no, in qualche maniera, insomma, ci insegnavano anche l'inglese anche, ma poi fra i lavori, fra il mal di mare, fra queste e quelle, insomma, e poi facevamo appunto il Natale, no, il Natale del 50 a bordo, no, e l'11 gennaio arrivammo qua e c'era il treno sotto sul molo, si imbarcarono e si portarono in questo campo che era strapieno, e anche lì quelli che non avevano bambini piccoli, io con la mamma finimmo in un blocco, in un settore, e papà addirittura sotto una tenda, perché era talmente tanta la gente che l'influsso che avevano di emigranti in quel dato periodo, che non avevano da alloggiarli nelle baracche, li misero sotto le tende.
A Bonneghilla.
Sì, e credo che Bonneghilla fosse stato un campo, e tanto è vero che il papà ci raccontava che era un giovane venuto con la nave delle nostre parti, e quando entrò in questo campo, dato che era stato prigioniero in un campo tedesco, si mise quasi, gli venne un malessere, gli sembrava che lo ributtassero in un campo di concentramento di nuovo, perché era isolato, c'erano, e avevano formato un corpo dentro per come dire, non di pulizia, non so come dire, li chiamavano patrolmen, really. Avevano fra questi giovani emigrati, avevano scelto dei giovani che facessero per tenere l'ordine. Beh, per che tutto funzionasse, no, chissà, tutta quella gente, tutta questa massa di gente in un campo così ci vuole anche un po' d'ordine, vero? E uno dei giovani, uno di Lignano, Luciano Pendolicchio, che poi è diventato mio compare d'anello, e lui era uno, alto, biondo, quando lo videro, dice, tu, se vuoi, dice, puoi fare il petrolmen qua. Gli diedero gli erano vestiti una divisa verde, e, insomma, controllavano che tutto, insomma, andasse liscio, no? E quando eravamo a Bonneville, allora io che ero 19enne, ero considerata una persona indipendente e quindi fui separata dai miei genitori, che furono mandati alla raccolta dell'uva, perché era il periodo che si raccoglieva l'uva, e li mandarono a un posto che si chiama Swan Hill, e lì stettero quasi 2 mesi, mentre io a Bonneville aspettavo di iniziare questo corso di nursing aid, aiutante nurse. E a marzo si partì con un altro gruppo di altre donne, eravamo tante nazionalità, ungheresi, ucraine, anche olandesi, insomma eravamo... E quando venne a Melbourne per iniziare questo corso, ero l'unica ragazza di lingua italiana io. Poi arrivò la nave, credo che il Castel Bianco, arrivò questo altro gruppo di ragazze, e per completare il corso, insomma, dopo che erano arrivate da poco a Bonneville, le mandarono giù a Melbourne, e quindi mi trovai con queste altre 5 ragazze italiane. Fui molto contenta naturalmente, perché mi sentivo un po', io mi ero stata messa in stanza con la Susanna, che era una ragazza ungherese. E mi ricordo che lei già parlicchiava un po' l'inglese molto più di me, però è strano come fra ecco, quando parlavi a un australiano e capivano che non sei, che sei un poco, che la lingua non la sai, no? E invece di aiutarti ti mettevano ancora più a disagio, dicendo: meglio parlo, what did you say? Capite? Cosa hai detto? No? E tu ti agitavi ancora di più, finivi che non ti parlavi per niente. Invece magari trovavi un altro nuovo australiano, cioè noi li chiamavano così, di un'altra razza, non ha importanza di che. E 4 parole di inglese le sapeva lui, 4 io, e facevamo quasi un discorso, diremmo, riuscivamo a capirci, perché cercavamo di capirci, invece chi non ci voleva capirci.
Ma era cominciata praticamente una nuova vita, una vita numero 2.
Beh, davvero, quando penso alla mia vita trascorsa in Italia, è questa, sono come 2 vite disgiunte quasi, perché sono così diverse, così, però le dirò, dopo per sopravvivere, sia non materialmente, perché come ripeto il lavoro non mancava, quello ce n'era in abbondanza, tanto è vero che la gente andava sul lavoro una settimana, non gli piaceva, andava su un altro finché trovava quello che gli, insomma, più gli si adattava. Ma oddio, adesso ho perso il filo.
No, diciamo di una nuova vita, insomma, no? Che era cominciata qua in Australia, disgiunta da quella.
Sì. Ah no, ecco, questo volevo dire, sì. Che in quel periodo, appunto, per sopravvivere esattamente, insomma, come diremmo, si cercava molto, ecco, fra famiglie, si aspettava che venisse il weekend per farci visita, per riunirci, ecco, questo è...
Famiglie che provenivano dalla nostra...
Sì, perché poi il papà trovò altri colleghi che avevano lavorato con lui nel cantiere di Fiume, per esempio il signor Dacchi, che era stato uno dei suoi capi reparto, e poi dopo alcuni anni che eravamo qua, appunto il signor Daskis con il signor Giurini e il signor Marchese, no, come si chiamava? Adesso non mi viene il nome, e insomma vollero formare il club dei fiumani, sa?
Uh-huh.
E così si cominciò, non abbiamo mai avuto una sede noi, no, come per esempio in Veneti, quasi subito poco lontano da me, c'è il bellissimo club dei dei Veneti. L'ha visto per caso?
No,
lei no?
No.
Ha visto qualche altro?
Sì, però... volevo chiedere se la sua famiglia, no? Cioè, che sistemazione lavorativa ha trovato? Inizialmente i suoi genitori...
inizialmente andarono alla raccolta, li mandavano alla raccolta dell'uva e io, come ripeto, a fare questo corso di aiutante. Poi quando vennero, quando poi fu il tempo di, credo che Pasqua cadde in marzo quell'anno del 51, allora vennero a Melbourne per trovarmi, perché erano 3 mesi che non mi vedevano, sembrava un'eternità. E qui ci incontrammo appunto con questo, perché gli ho detto che Luciano Bendolicchio faceva il petrolio in Bonneghile, aveva qui un fratello Mario che si era, insomma, non sistemato, insomma, era già da parecchi mesi qui a Melbourne, e lui si fece conoscere una famiglia di Veneta che avevano un negozio di commestibili, che è un Milba. E attraverso questi signori Giulien trovammo presso un'altra signora italiana che proveniva dalla Valtellina, la signora Boscacci, aveva un piccolo appartamentino di 2 stanze, cucina, poi con gli altri cose in comune, e secondo lei, insomma, sa come succede. Dato che anche lei viveva in questa casa, non voleva bambini piccoli, allora noi secondo lei eravamo la famiglia ideale per lei, e quel marzo la mamma e il papà presero questo appartamento, cominciarono a pagare l'affitto pur non venendo ancora ad abitare in questa casa, perché poi fino ad agosto non vennero a stare, perché da Bonneghina poi li mandarono a un posto che si chiama Brooklyn, e c'era un hostel di inglesi e lì li mandarono come aiutanti in cucina. Ecco, poi da là riuscirono a sganciarsi di là, e la mamma trovò lavoro in una sartoria, facevano calzoni, camicie, e papà poi andò a lavorare in una fabbrica di accumulatori, no? Si dice accumulatori, sì. Però lì si vede che in questi accumulatori usavano degli acidi e cominciò a deperire, aveva come un avvelenamento. E insomma andò dal medico e disse: tu quel lavoro non fa per te. E dopo attraverso altri giovani, che sai, i giovani erano un po' più, come gli riusciva a imparare l'inglese un po' più velocemente, e trovò lavoro presso la compagnia che quella volta si chiamavano Melbourne Metropolitan Tramways Board, che sarebbe stata la compagnia di trasporti, e lavorò negli ultimi anni, tutti i 17 anni, come elettromeccanico presso la compagnia dei bus. La mamma invece stette alcuni anni a lavorare a macchina, poi stette a casa la mamma.
E lei?
E io lavorai 17 anni su questa fabbrica di bottoni, di plastica, insomma, che poi...
Ma quindi quasi subito finì il corso di...
Il corso finì e mi mandarono a lavorare al Fairfield Hospital, che era l'ospedale delle malattie infettive. E insomma, i primi 2 mesi li feci un... reparto generale, insomma, ma poi mi mandarono al reparto dei poliomielitici, e non so come fu, ma mi prese un'infredatura, non so, perché insomma mi faceva tanto male il muscolo dietro la schiena, intanto mi misero anche in ospedale perché avevo dei dolori. E allora la mia mamma come dico, essendo figlia unica, ero tenuta come la rosa in naso, si dice, no? E dice, quando ti esci dall'ospedale, dice, tu vieni a casa, io ti porto a casa. Infatti avevo un piccolo baule, venne col taxi, mettevo il baule nel taxi e mi riportò a casa. se vogliono rimandarti in Italia, forse quella era una sua idea. Dice perché, vero, perché si rompeva come il contratto, questo contratto di 2 anni, ma come dicono, la matrona che è la capo di tutto l'ospedale mi chiamò, mi disse delle cose un poco simpatiche, mi disse quando esci di qua, dice, non troverai altro lavoro che come domestica, ha detto, cercava di spaventarmi. Ho detto, ma io non sto male, la mamma vuole che vada a casa. E così andai a casa e trovai questo lavoro in questa fabbrica di plastica, che poi insomma andai come impacatrice e poi col tempo mi misero come al telefono a prendere gli ordini e poi a controllare lo stock, diremo, cosa si trovava per poter ordinare, quando questo veniva ordinato dai clienti, era bisogno di rifarne di altro, allora dare gli ordini, ecco, perché le chiamavano order and stock clerk, così era il titolo, insomma. Dopo chiudero, dato che erano in centro, in Fonso Street, erano verso Carto, no? E avevano bisogno di espandersi, perché poi non era che facevano solo bottoni, poi si misero a fare fialette per le compagnie farmaceutiche e altre cose, insomma, allora si andarono fuori, un po' fu in Rione fuori a fare la fabbrica nuova, io non potevo seguire.
E quindi cambiò.
E quindi quello fu il periodo quando trovai il lavoro presso la Reserve Bank, che quella volta era
stampa la carta moneta.
Sì, ecco, sì. Così.
E di lì ha continuato a lavorare?
Fino a che ho fatto 59 anni, 20 anni ho lavorato là.
Senta signora, quando ha messo su famiglia lei, invece,
sì.
Abbastanza presto?
No, mi sono sposata a 30 anni, tanto sì, e per questo dopo Antonio ne aveva 34 e infatti avevo subito Roberto e fu la nostra fortuna, a dire la verità, perché poi sfortunatamente Antonio già allora si ammalò e non ci fu più possibile avere altri figli, perché vede, quando ero... Ancora prima di sposarmi, una delle mie idee che esprimevo ai miei genitori, quando io mi sposo, io non resterò con un figlio solo, perché forse questa, il fatto di essere una figlia unica non è una cosa proprio delle più piacevoli, come dico io, no? Invece fortunatamente dopo ho avuto un figlio ed è stata una fortuna che l'ho avuto anche, perché poi si dice meglio uno che neanche uno, no?
Uh-huh. Ecco. Ha preferito sposare un uomo italiano oppure le è capitato?
No, guardi, credo che la maggioranza di noi giovani si frequentava, c'erano parecchi bar italiani e non credo che noi neanche lei troverà che per esempio negli anni, non dopo magari la generazione dopo di noi, ma della mia generazione troverà pochissimi che hanno sposato un australiano, forse nei giovani qualche australiana di più ne hanno sposato, perché c'era questo grande imbalance, come si dice in italiano,
il bilanciamento
che erano più giovani che ragazze naturalmente, no? Se ci volevano sposare poi dovevano anche cercare fra le australiane, no? Antonio ha un paio di amici che hanno sposato australiane, ma noi cercavamo di sposare giovani italiani.
Ma quindi cosa è cambiato all'interno del vostro nucleo familiare? L'avete mantenuto abitudini?
Diremo così, che fuori casa insomma cercavamo di integrarci sul lavoro, insomma eravamo fra gli australiani, ma non sempre, anche perché poi ultimamente negli anni che ho lavorato nel laboratorio della Reserve Bank, eravamo australiani, indiani, insomma figli di greci, di bimbolavi, poi è così, no? Oramai, quando ritornavamo a casa, nella nostra casa, si viveva all'italiana, e vi dirò che una delle grandi preoccupazioni delle nostre mamme quando sono arrivate in Australia era di trovare gli ingredienti per fare la cucina italiana. Allora c'erano un paio di negozi quella volta, uno si chiamava Frank Agostino, che fu rilevato dalla famiglia Valmorbida, forse avrà sentito parlare che sono milionari oggi, e io dico, avevano avuto anche il loro acume negli affari, ma li abbiamo fatti ricchi anche noi, perché correvamo tutti là, non aveva importanza dove si abitava in Melbourne, il sabato se lei andava lì erano tutti, eravamo lì a comprare insomma quello che ci serviva l'italiano. Così, quella è una delle grandi preoccupazioni. Da questo dopo ho parlato anche con altre persone di altre etnie, e dico, questo è importante però, che quando ti siedi a tavola mangi come sei, dopo naturalmente non è detto che rimani al 100%, noi crediamo di essere ancora del tutto italiani, ma 55 anni di vita in Australia, qualche cosa devi pur cambiare, anche senza che lo vuoi, insomma tante cose.
Però con suo figlio ha sempre parlato italiano, mi
diceva prima. Sì, però adesso, sì, lui lo conosce, però adesso è più difficile a mantenerlo con le loro bambine.
Con le tuttine. Senta, mi dicevo che siete tornati poi solo una volta in Italia.
Sì, è stato bellissimo, nell'88.
Sono passati quindi 38 anni.
Sì, molti. Antonio però è venuto dopo di me in Australia nel 54, quindi per lui erano un po' meno. E quello che è con noi è venuta anche la mia mamma, che aveva 80 anni, però aveva ancora un fratello, una sorella vivi, e allora abbiamo detto bene che venga con noi, perché così li vede, infatti fu l'ultima volta che li ha visti. Però quando siamo arrivati a Roma, la mamma ha preso l'aereo per Torino, dove aveva la sorella, e di Antonio per Pisa, dove i suoi vennero a prenderci. Allora le prime tre settimane le abbiamo fatte a Viareggio, e poi i miei parenti che sono a Torino, tutti gli anni vanno a fare le loro vacanze nella pineta di vicino fuori Pola, a Medolin, o a Stoia, l'altro cugino va a Stoia. E allora la mamma e con la zia andarono a Medolin e noi li raggiungemmo là, e anche quello fu un po' un viaggio, come diremmo, perché le mie cugine mi dissero, guarda che da Venezia parte l'Hydrofoil per Pola, ma non mi dissero che questo era veramente, questi aerei partivano da Pola verso Venezia con i turisti inglesi, li portavano per una giornata a giro a Venezia e poi li riportavano a Pola. E quando io telefonavo a questa signora mi diceva, non so se c'è posto, non so se c'è posto. Tanto che arrivavamo a Firenze e allora gli dici, guarda, mi deve dire definitivamente se il posto c'è o non c'è, perché se no proseguiamo per Trieste, no? E dopo dovevamo prendere, non so, un altro treno, la corriera per arrivare a Pola. Ad ogni modo allora trovarono questo posto per me e Antonio. E quando arrivavamo a Venezia fu un maltempo che non si sapeva se si partiva o non si partiva. Con tuoni, fulmini. Dice, se non possiamo riportarvi per via mare, vi porteremo con i pullman. E invece dopo che il capitano ha studiato la situazione, ha detto, si terrà più vicino a terra, e insomma si portò a Pola. Ma vi dico che salti che abbiamo fatto quella sera. è stato rilasciato, mi ha portato qui a morire. Allora, e quando arrivavamo a Pola pioveva, che Dio la mandava, insomma la mia cugina con la mia mamma erano lì con l'auto a prenderci. E dopo fu bellissimo, perché il cugino aveva la barca, ci portava in giro. Poi siamo andati a Lignano, siamo stati un 2-3 settimane a Lignano, presso un cugino, e so che la mia mamma ci portava di qua, di là, poi ricordava tutto il suo, la sua giovinezza. Dopo da là siamo andati a Fiume, perché a Fiume non abbiamo parenti noi, no? E veramente siamo state da Bastia quei 5-6 giorni che siamo rimasti, siamo stati dopo da Bastia, andavamo a Fiume. Abbiamo trovato dei conoscenti, figli di conoscenti ad ogni modo. E poi io, una cosa ho notato, che la gente che ancora parla l'italiano, quegli italiani che sono rimasti in Istria o a Fiume, quando ti sentono, perché poi con la mia mamma io a caso ho parlato sempre il nostro dialetto, e vengono fuori, hanno quel desiderio di sentire anche loro, di chiederti da dove vieni, di dove abitavi, perché sei andato via, sai come. E anzi, un signore, basando, sentì, ah, dice,